Buonasera, vi saluto a nome del Polo Città Attiva per l'Artigiana Lalbese, Istituto Comprensivo di San Damiano, il Museo, il Comune di Cisterna d'Asti e l'AIMC. Abbiamo iniziato il nuovo percorso Vecchie e Nuove Resistenze C. Questo percorso è valido per la formazione degli insegnanti. I prossimi incontri saranno il 17 di novembre, la professoressa Elsa Fornero, intervistata da Angelo Quinterno, presenterà il libro Chi ha paura delle riforme. Il 24 di novembre Fiorenzo Alfieri e Angelo Bottiroli discuteranno della scuola che c'era e della scuola che resiste. Il 1 di dicembre invece presenteremo il libro Al rombo del cannon, Grande guerra e canto popolare di Castelli, Lovatto, Iona. Introdurrà l'incontro Laurana Laiolo e ci sarà la partecipazione di Betty Zambruno e di Piercarlo Cardinali. Allora, questo è un incontro che mi sta particolarmente a cuore, perché le persone che presentano e introducono non sono soltanto delle persone che ho conosciuto così per motivi, diciamo così, culturali, ma ci conosciamo da molto tempo, soprattutto con Maria Grazia. E proprio con Maria Grazia, il 22 aprile 2010, mentre al castello si stavano facendo le prove di fino a quando cadrà la neve, stavo telefonando a lei perché dovevo controllare. Stavamo parlando al telefono e lei mi ha iniziato a dire: ma ho conosciuto il papà di questa mia allieva, dovresti proprio conoscerlo, è uno da Colonia Olivetti, che per noi vuol dire il massimo, dovresti farlo venire perché è veramente una persona che merita di essere ascoltata. Poi per una serie di casi questo incontro non si è potuto realizzare e infatti siamo arrivati poi a luglio del 2015, giorno in cui Luca Rastello ci ha lasciati, però questa è un'occasione per farlo stare ancora con noi e per poterlo presentare, perché comunque questo libro non parla solamente di malattia, anzi parla delle persone, parla della vita e parla anche di uno sguardo diverso che si può avere proprio negli ultimi momenti della propria esistenza. Però è un libro pieno di ironia, è un libro pieno di pensieri che possono far bene a tutti e non soltanto a lui che l'ha scritto. Quindi in questo momento, anche se non ho avuto l'opportunità di conoscerlo di persona, abbiamo tutti l'occasione di poterlo conoscere tramite due persone, Monica, che è sua moglie, e Maria Grazia, che è un'amica di famiglia, che è stata anche l'insegnante di una delle sue figlie. Ringraziamo Luca Nibaldi, che durante l'incontro leggerà alcune parti del libro, e lo ringraziamo anche perché grazie a lui che vi arrivano le mail ed è un supporto notevole per tutti noi. Grazie e buon ascolto.
Allora, mi alzo solo per presentare un po'. Allora, intanto buonasera a tutti. Io sono Maria Grazia Pagliuso, sono stata coinvolta in questa esperienza, diciamo così, importante, perché è un libro che è molto importante. A Torino è stato presentato, e non solo a Torino, Milano, insomma, in diverse sedi, è un libro che a noi è molto caro. Prima però di iniziare a parlare del libro, io vorrei dirvi come ho conosciuto Luca Rastello. Io sono un'insegnante, faccio la maestra da ormai tantissimi anni e iniziando una prima elementare avevo questo topino in classe, un topino che arrivava sempre con dei vestitini bellissimi, i codini e il caschetto, e il nome è Olga Rastello. Dopo pochi giorni dall'inizio della prima, come tanti voi, so che siete molti, insomma molti di voi sono insegnanti, dopo pochi giorni sapete che i genitori di prima sono sempre un po' apprensivi, no? E allora arriva sul diario la richiesta di un colloquio, e il colloquio era con Luca Rastello. Io non sapevo assolutamente chi fosse Luca Rastello. Lui si presentò semplice davanti a noi insegnanti con i suoi pantaloni, lui aveva sempre dei jeans colorati, la sua magliettina, il suo pulloverino e di solito sempre dei sandali tedeschi, no? Era molto essenziale anche nel suo abbigliamento. E si dimostrò molto preoccupato per la sua piccola Olga, che è la sua seconda figlia, che aveva vissuto appunto la malattia da quando aveva 2 anni e aveva dovuto sbrigarsela un po' da sola, questa bimba, no? Di 2 anni, che ormai ne aveva 6. Noi abbiamo rassicurato Luca rispetto alla sua bimba, perché tra l'altro Olga come dico sempre io, è una potenza della natura, un po' per indole, un po' perché ha due genitori speciali e un po' perché appunto ha dovuto cavarsela un po' subito con le sue risorse fin da piccolina, perché chiaramente le energie della famiglia erano concentrate anche su altre esperienze, anche dolorose purtroppo. E rassicurato Luca, abbiamo poi visto la festa di Natale, arriva Natale, io vado in libreria, in via Pietromica, non so chi di voi frequenta Torino, c'era una libreria storica molto importante, la libreria del gruppo Abele, la Torre di Abele, in cui la mia scuola è proprio vicina alla Torre di Abele, noi abbiamo sempre delle collaborazioni con loro, conosciamo i librai da tantissimi anni perché il direttore era anche il direttore della CEDI, quindi la libreria universitaria, tutti noi siamo passati da lui come studenti, e trovo, andando a fare gli ultimi regali di Natale, trovo questo libro vicino alla cassa, e mi colpisce subito, perché? Per la sua copertina e per il suo titolo. Il titolo è 11 buone ragioni per una pausa. Noi maestri abbiamo sempre bisogno a Natale di una pausa, è vero. E quindi mi ha colpito il libro, ma non per regalarlo, mi ha colpito per me. E guardo l'autore e dico al mio amico libraio, Massimo Trombi, che è un esperto di letteratura per l'infanzia, ma tu guarda, questo autore si chiama Luca Rastello. Io a scuola ho una bimba che si chiama Olga Rastello. Lui mi guarda con gli occhioni e mi dice... ma come non sai? È la figlia di Luca Rastello. Guarda la dedica. E questo libro è stato dedicato a Olga. Vado a guardare, dice, a Olga Calvilla è certamente ultima. Calvilla perché Olga è tutta tonda, no? È una mela. E quindi lui la chiamava Calvilla. E da allora Calvilla è rimasto un po' il soprannome di Olga, che è rimasta tonda nonostante adesso abbia 16 anni, compiuti da pochissimo. Vi ho raccontato questo episodio per dire che Luca Rastello era una persona estremamente umile, coltissima, ma sempre come è proprio dei grandi, aveva l'umiltà di chi sa ma non vuol far pesare agli altri, no, il suo sapere, ed era una persona con uno spirito molto ironico, acuto, era una persona che ha vissuto la vita per quanto... ci ha lasciato precocemente, ma molto intensamente. E come lo definisce Baricco, lui sapete che fa parte degli intellettuali cinquantenni di Torino, no? Baricco, suo amico, quando gli chiedono, hanno girato un documentario su Luca, proprio la RAI, e viene intervistato Baricco. E a Baricco chiedono, ma come Baricco è famoso, no? Luca un po' meno. E allora chiedono a Baricco, ma come mai... Luca non è diventato così famoso, e lui risponde, ma Luca non gli importava niente di diventare famoso, Luca era assetato di esperienze umane, ed è proprio così, perché da giornalista ha intrapreso delle esperienze di vita grandissime, lui è partito, la più importante forse è l'esperienza in Bosnia, poi Monica mi aiuterà a raccontare l'esperienza in Bosnia che gli ha un po' cambiato la vita, no Monica?
Sì, certo.
Di tu.
Proviamo a usare il microfono, anche se, ecco, perché ho paura che non mi sentiate. In effetti Luca ha fatto molte esperienze e tutte sono diventate un po' un libro. La cosa curiosa è che non voleva diventare specialista di nulla, cioè una volta esaurito un'esperienza, quando veniva poi interpellato su questa esperienza, per esempio come balcanologo, come esperto di Balcani, lui a quel punto si tirava un po' indietro perché era già interessato a un'altra cosa. Come diceva giustamente Maria Grazia, era onnivoro anche di esperienze oltre che di persone. Quindi tutti i suoi libri hanno un tema diverso. Percorrendo cronologicamente la sua storia, lui ha vissuto al D'Azeglio, dove poi noi ci eravamo conosciuti l'ultimo anno di scuola, il 77, il movimento del 77, però era proprio un bambino, aveva l'età che ha Olga adesso, aveva 16 anni, e nonostante questo è riuscito a osservare questo fenomeno del movimento del 77 e a descriverlo in un libro, Piove all'insù, in cui oltre a parlare del 77, quindi del movimento diciamo politico che in quel momento era vivo a Torino e in altre città, parla anche dei suoi genitori, perché il ragazzo riesce anche a vedere attraverso la lente di questa sua attività politica in nuce, no? Anche la vita dei suoi genitori, del padre militare, della madre, e quindi descrive anche la malattia e la vita familiare. Questo è Piova all'insù, il romanzo che è stato pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2006, quindi dopo che lui aveva scoperto di essere malato. Lui scopre di essere malato nel 2005, muore esattamente 10 anni dopo. Riesce a sopravvivere per 10 anni a questa malattia molto grave, per la quale gli hanno stati dati solo 4 settimane, 1 mese di vita, insomma, e riesce a vivere bene questi 10 anni, viaggia, scrive. Però appunto ogni volta descrivendo un'esperienza diversa. Eravamo partiti da Piova all'insù, quindi eravamo partiti dalla sua adolescenza. In altri libri parla di altre esperienze. Appena sposati, quando io aspettavo la prima figlia Elena, scoppiò la guerra nella ex Jugoslavia. Luca voleva subito occuparsene. In quel periodo il Manifesto aveva lanciato una specie di appello, e quindi la nostra famiglia insieme ad altre famiglie si occuparono di profughi, dell'ingresso in Italia, in Piemonte, dei profughi. Nella nostra casa di campagna ne passarono 29 in momenti successivi, e fu veramente una cosa che stravolse la nostra vita, un'esperienza molto ricca ma anche molto difficile. E mio suocero, che era militare in realtà, e diceva di aver passato tutta la vita a preparare una possibile guerra, si occupò, come diceva lui, della pace, perché si occupò di questi profughi, di queste famiglie di profughi. C'erano 2 bambini, 2 gemelli di 2 mesi, con un affetto di nonno. Fu un'esperienza molto forte, che lui riversò in un libro che si chiama La guerra in casa, pubblicato da Einaudi, e che parla proprio di questa difficoltà per noi di accogliere loro, cioè di accogliere questi profughi, perché poi la difficoltà era tutta nostra, no? Del rapporto fra noi e loro. Questo libro, mi hanno chiamato da poco alle Einaudi, sarà ripubblicato proprio perché, come mi diceva questo, la redattrice di Einaudi, forse è più attuale adesso di allora, perché mi spiegava, allora Luca ci diceva che la guerra ci riguardava tutti, ma noi qua alle Einaudi ci guardavamo e dicevamo ma perché? Riguardava lui, perché lui aveva studiato il serbo-croato, era andato in Jugoslavia, aveva portato qui tantissimi profughi. Diceva questa redattrice, noi ci guardavamo un po' esterrefatti, mentre adesso la questione della migrazione, dell'accoglienza è diventata per tutti noi molto più cogente, quindi vogliono ripubblicare il libro con un'introduzione. Questa era un po' la caratteristica di Luca, saper essere sempre un passo più in là rispetto al sentire comune. Era faticoso anche per noi che gli stavamo vicini, perché o lo si seguiva o lui andava avanti da solo. Quindi non è stata una vita sicuramente tranquilla, non solo per la malattia, ma perché era anche una persona molto mobile, molto inquieta, sempre curiosa, però sempre con questa preoccupazione di decidere quale postura, quale posizione lui dovesse assumere rispetto al mondo, cosa che a me manca molto. Era sempre una posizione critica, lui si poneva sempre il problema, ma io che cosa posso fare in questo momento e dove posso essere? E quindi questo noi e loro, che è al centro del libro La guerra in casa, rimane un po' la cifra del suo modo di vivere, no? Continuamente. Al suo funerale mi si era avvicinata una persona anziana che aveva detto, ma qui dicono che lui ha salvato 550 persone dalla guerra, però se noi pensiamo ai figli dei loro figli, lei pensi quanto quest'uomo, che ha vissuto poco più di 50 anni, quante vite ha salvato nella sua breve vita. Quindi effettivamente poi lui, come diceva Maria Grazia, di questo non si vantava assolutamente. Era una persona molto umile e nello stesso tempo anche presuntuosa, nel senso che presumeva da se stesso e richiedeva a se stesso e agli altri il massimo, quindi ogni tanto anche si arrabbiava, era capace di grandi indignazioni. Una delle sue indignazioni è stata rivolta al TAV, no? Proprio oggi a Torino c'è stata una manifestazione, è venuto fuori un po' dal niente un movimento SITAV, che in realtà è un movimento anti-Appendino, cioè un movimento in cui si vorrebbe, tutti lo vorremmo, no? Una rinascita della città nel segno di un'opera che in realtà è un'opera che Luca giudica inutile, costosa, di cui si vedrebbero i risultati solo nel 2070, che devasterebbe l'ambiente, e che mentre appunto tutto un mondo ci chiede di trovare un altro modello, anche perché il clima sta peggiorando e pare che abbiamo 20 anni per cambiare rotta, va in una direzione consolidata che sicuramente non è quella che Luca avrebbe voluto. Anche la storia di questo libro, Binario Morto, che vedo qui sul tavolo, è la storia di una curiosità. Luca va a cena una sera, Andrea De Benedetti, che in realtà è un grammatico, un linguista, gli dice: ma bisognerebbe andare a vedere un po' cosa succede in Val di Susa, com'è questa questione del TAV, e Luca ascolta, parte, scrive un libro, fa un viaggio, va a vedere nel resto d'Europa come, è fatta come sono fatti questi binari di alta velocità e dice la sua nel libro Il Binario Morto. Un altro libro è importante, Io sono il mercato, in cui diventa amico, facendo delle lezioni dall'università dentro il carcere, di un carcerato, un veneto, un signore veneto anziano, che gli racconta di come era riuscito a trasportare cocaina attraverso lavatrici, bottoni, in un modo più vario. E Luca, portando un po' all'estremo questo modello imprenditoriale, in effetti che lo affascinava molto, questa personalità intelligente, acuta di questo personaggio, scrive un libro in cui vuole dimostrare che quello è solo l'effetto estremo di un modello capitalistico, no? Quindi Io sono il mercato, è la storia di questo narcotraffico che poi è la punta estrema del nostro modo di vivere. L'ultimo suo libro, per il quale aveva anche molto sofferto, è stato I buoni. Lui aveva fatto un'esperienza al gruppo Abele e nel libro I buoni vuole un po' raccontare il terzo settore, quindi qual è il rapporto, e siamo sempre all'interno di quel noi e loro, che si può stabilire fra chi fa del bene, fra chi fa l'operatore sociale, chi invece è utente di quel bene, che è un rapporto non sempre sano, che è un rapporto di manipolazione, che è un rapporto che va in qualche modo anche qui messo in discussione e analizzato. Dico che soffrì molto per questo libro perché fu molto attaccato. Il gruppo Abele, voi sapete, è una realtà molto forte, molto potente, molto radicata anche nel mondo politico, e lui a quel punto nel 2014 stava già male, stava già molto male, quindi soffrì molto di questi attacchi, cercò di resistere, rispose, però secondo me fu molto minato da questi continui attacchi a lui, a quello che aveva scritto. Nel 2015 stava lavorando a un libro sulla malattia, un romanzo, lui pensava, di cui aveva scritto però pochissimo, un paio di capitoli che a volte mi leggeva quando appunto riuscivamo a avere un momento di pace. Però il risultato di questo volume che ho voluto pubblicare in realtà è un insieme di file che ho ritrovato in una cartella sul suo computer intitolato Progetto Grande Ospedale, e che è stato un po' una scoperta stupefacente per me, intanto perché mi ha permesso di entrare proprio nell'atelier dello scrittore. Io sapevo che Luca studiava molto, moltissimo, prima di scrivere un libro, però non avevo mai visto la quantità di materiali che riusciva ad accumulare prima di scrivere magari un libro molto più breve, chissà come sarebbe stato il romanzo che voleva scrivere lui. Quindi ho trovato una grande quantità di file diversi, già però divisi, che ho voluto pubblicare come li ho trovati, quindi in realtà è un materiale miscellaneo molto, molto vario, in cui ci sono però molte riflessioni, come diceva prima Giovanna, che ci riguardano un po' tutti, non solo perché tutti purtroppo siamo destinati a quella fine alla quale lui affannosamente e con un senso di urgenza si preparava, ma anche perché Luca parla di tantissime cose, parla della scuola, parla dei filosofi che stava leggendo, parla dell'Antigone, quindi della tragedia greca, stava studiando tantissimo e stava accumulando moltissimo materiale. Magari Maria Grazia ce lo racconta un po'.
Sì, io lo appoggio questo.
Preferisci?
Sì, non so se riesco a tenerlo parlando insieme. E poi siamo abituate, no, noi maestre, a tenere sempre il volume alto. Allora, il libro, che si intitola innanzitutto Dopodomani non ci sarà, come è spiegato nella prefazione, in realtà si doveva chiamare La Luce, si doveva intitolare La Luce. Poi Luca, il giorno prima di morire, vero Monica? Quasi in modo profetico, come scrivi tu, cambia il titolo. Dopodomani non ci sarà, in realtà poi lui morirà l'indomani. È un libro che ha una luce. Infatti io quando l'ho letto per la prima volta, sinceramente non avevo tanto ben capito come mai Luca avesse scelto la luce, no? Era la luce che lui vedeva sempre. Il tema di questi incontri, no? Quest'anno, se non sbaglio, è proprio vecchie e nuove resistenze. Luca è stato un resistente sotto due fronti. Uno, le avversità della vita. Come diceva Monica, un mese di vita, in realtà, lui dice, io questa morte l'ho fregata, no? Perché poi sembrava sempre che non ce la facesse, in realtà lui con la sua forza e con, sì, lui diceva anche con una buona stella, è andato avanti per 10 anni, ha vissuto intensamente e vedeva sempre Luca una luce. Prima vi ho raccontato il nostro primo incontro, quel colloquio. Io e le mie colleghe, quando Luca è uscito, abbiamo chiesto, ma chi era malato in famiglia? Forse qualche nonno, perché lui ovviamente non aveva assolutamente detto che si trattava di una malattia propria. Tanto era positivo, tanto era ironico nel modo di interpretare qualunque cosa di negativo potesse succedere. Questo è un po' il messaggio del libro. È un libro che secondo me è molto bello perché ha dei capitoli che sembrano scollegati tra loro, in realtà era un progetto, no, del libro, ma ogni capitolo dà una visione, un'ottica, uno spaccato di quello che è l'opinione di Luca su delle questioni della vita di tutti i giorni, che poi discutevamo con Giovanna e Monica in questi giorni, sono poi pensieri di molte persone. Purtroppo noi siamo un po' schiacciati invece da questo conformismo, cioè anche rispetto appunto il tema dei buoni, no? Quindi lui nel libro tratta per esempio il tema del volontariato, la TAV, cioè noi abbiamo questi mezzi di comunicazione, ormai non solo di anche internet, no? È diventato il nostro primario mezzo di comunicazione, i social network, diventa quella la vera comunicazione, il vero sapere. In realtà Luca era uno che le cose le voleva proprio toccare con mano. Lui ha scritto un libro sulla TAV, ma lui ha fatto un viaggio da Lisbona a Kiev per rendersi conto, quindi ha poi espresso un giudizio critico, ma perché ha fatto esperienza di quello che veramente poteva essere la TAV. Non ha detto soltanto cose perché le ha lette su Wikipedia piuttosto che su qualche notiziario di questi, insomma, di facile consumo. E nel libro racchiude proprio uno sguardo sul mondo, che è il suo, ed è uno sguardo che forse ci vuole lasciare, uno sguardo critico. Lui non era mai conformista e questa è l'altra resistenza di Luca. Era anche un po' scomodo da questo punto di vista, perché lui assumeva sempre un atteggiamento molto personale rispetto alla vita, all'attualità. Quando venne in classe, lui è venuto un paio di volte in classe a raccontare un po' ai bambini le sue esperienze, quindi aveva parlato appunto dei profughi, soprattutto dei profughi perché era una questione che gli stava molto a cuore, e anche della mafia. E in quinta, io mi ricordo, i ragazzi lo ricordano ancora, il messaggio di Luca era quello, ragionate sempre con la vostra testa, non vi fidate mai di quello che vi dicono, a meno che non siano fonti certe e sicure, ma soprattutto non fate mai passare un diritto per un qualcosa invece che vi viene donato. Quindi appropriatevi dei vostri diritti. Nel libro c'è tutto questo. Il libro tratta dei temi diversi, per esempio, sicuramente esce la condizione di malato e questa convivenza con la morte, che è una cosa che potrebbe sembrare negativa, un po' cupa. In realtà Luca la tratta in un modo molto ironico. Addirittura, per descrivere la sua esperienza ospedaliera di malato, lui inventa un blog immaginario, il blog del malato riottoso, giusto? Dove il malato riottoso è Luca. E così immagina degli altri malati o delle altre persone che fanno a lui delle domande. Allora, attraverso queste domande Luca risponde. Una domanda è per esempio, ma anche da te vengono i volontari Pancreas 91? E Luca risponde, certo, anche da me vengono i volontari. Poi Luca ci leggerà appunto questo brano, lo leggiamo subito. Sì, e sentiamo Luca cosa pensava dei volontari. Prima sentiamo, poi
forse è meglio interpellare.
Sì, 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 così. L'esperienza di Luca. Sì.
Buonasera a tutti. Prima di leggervi questo piccolo estratto dal penultimo viaggio del malato riottoso di Madame Problema, vorrei dire che io, se sono io in questo momento qui, non è tanto per un esercizio, come dire, di retorica, insomma, per leggervi questo brano, ma semplicemente per ricordarlo, in qualche modo evocarlo, perché sono convinto che fra i vari fantasmi che abitano questo castello ci sia in questo momento anche quello di Luca, che secondo me ha pensato bene di lasciare Torino insomma, alle manifestazioni che si sono svolte questa mattina, che in questo momento sia qui che aleggia, e sì. Lo saluto e vi leggo questo brano. Egregio malato riottoso, da lei vengono i volontari? Xeloda. Vengono, vengono, mi strangolo dallo spavento appena vedo quelle benevole facce. Di solito anzianotte, stile, ora che sono in pensione, mi metto a far del bene. Affacciarsi sopra i loro camici verde e rassicurante. Buongiorno, giorno, tutto bene? Benissimo, grazie. A parte che mi trovi attaccato a 7-8 tubi di plastica in un reparto di oncologia o chirurgia d'urgenza. Mi affanno a sembrare presissimo dal libro che sto leggendo, mi immergo nel video del computer, fingo una telefonata urgente, ma non serve a niente, non serve neppure far finta di dormire. In quel caso, semplicemente la conversazione la iniziano anziché con un buongiorno, con un buongiorno, ho detto buongiorno. Sì, proprio come si diceva, è meglio un po' d'allegria che tanta tristezza, giuri. Inutile fare dell'ironia però, ormai non hai scampo, sei nella rete del volontario. Se gli ha risposto, se hai mosso un muscolo facciale, quello non se ne andrà più finché non gli avrai permesso di erogare la sua dose quotidiana di disponibilità, attenzione, accoglienza. I peggiori sono quelli con l'apprendista. Di solito è una ragazzina bionda, esile, occhi luminosi, guance rosate, prossima alla maggiore età e fermamente decisa a non fare uso di alcol e sostanze psicotrope. Sul suo viso il volontario anziano ha clonato il suo stesso aperto sorriso, ma c'è un po' più di timidezza per fortuna, troppo grande per chiamare il telefono azzurro. Qui c'è stato un consigliere comunale che poi ha lanciato ai giornali la proposta di portare le scolaresche in visita ai malati oncologici. Si potrebbe dire che l'ospedale è un posto dove il malato si reca al fine di curare l'ego del volontario. E si potrebbe anche dire che i volontari fanno parte del bagaglio di accidenti che ti è piombato addosso e con la stessa pazienza vanno trattati. Ma non si può dire che sono innocui, hanno una relazione esclusiva con se stessi, oggetto a cui danno il nome gli altri, ma a volte esagerano. Ma tu li hai mai ricevuti i clown, Xeloda? I clown sì? No! Non vanno solo dai bambini? Ce ne sono troppo pochi di bambini malati per loro, così estendono la loro solidarietà ai ricoverati in chirurgia.
Ecco. Allora, no, appunto dicevamo, l'ironia di Luca, no, rispetto anche a questo. Adesso io non so chi di voi ha avuto esperienza di assistere magari persone malate in ospedale, appunto anche nei reparti di oncologia, ma purtroppo è capitato recentemente, arrivano questi personaggi con il palloncino, appunto vestiti da clown, per cui è vero, sì, portano l'allegria, però non si rendono conto, no, di quello, della tragedia che sta avvenendo attorno a loro. Perché? Perché il punto di vista è il proprio, quindi c'è un po' questa contrapposizione del malato riottoso e invece del volontario egocentrico, per cui fa il bene, ma non perché pensa all'altro, ma non perché riesce a mettersi nei panni dell'altro, ma perché gratifica un ego personale, no? E questo è un po' il rischio del volontariato. È vero che il volontariato è sempre volontariato, ben venga, però Luca lo guarda un po' con un occhio critico. Più avanti c'è un passo dove il malato riottoso dice: mi sono ricreduto sui volontari. Perché succede questo? Sono in quattro in camera, c'è una vecchietta che è una volontaria, un'infermiera e due malati oncologici. La vecchietta a un certo punto dice all'infermiera: infermiera, infermiera, è finita la flebo. E l'infermiera che era lì non si era accorta. E allora Luca scrive, il malato riottoso scrive: beh, con quattro che eravamo in camera capirai. Puntini puntini, nel senso che la vecchietta in quel momento e riscatto del volontariato, perché in quel momento non pensavo appunto a fare il palloncino perché poi allegria, allegria, ma semplicemente si era messa veramente a disposizione dell'altro e quindi si era accorta della necessità dell'altro in quel preciso momento. Quindi Luca vedeva adesso il mondo del volontariato come altre questioni riguardanti la vita da un punto di vista critico, ma anche nei suoi risvolti. Quindi sì, c'è la critica al volontario che è egocentrico, ma c'è anche il recupero del volontario invece che lì, perché veramente ci crede, perché riesce a mettersi nei panni dell'altro. Nel libro ricorre spesso questa ricerca e questa purtroppo alienazione nel mondo attuale di mettersi nei panni dell'altro. C'è un bellissimo capitolo che si intitola Buber, secondo me è il più bello del libro, è un po' difficile, è un commento di Luca a un libro sottilissimo che ha scritto questo teologo Buber, un libro di poche pagine che si intitola Il cammino dell'uomo, che vi invito a leggere perché è una cosa che può servire a tutti, no? E parte il libro è tutto concentrato sulla domanda che fa Dio ad Adamo: dove sei uomo? E allora Luca dice quello, no? Dice: come possiamo noi recuperare il senso di Dio? Noi siamo qui per una missione speciale, cioè quella di portare Dio nel mondo. Perché Luca si diceva laico, ma in realtà aveva un profondissimo sentimento religioso, no? E si trova nelle pagine di tutto il libro, in particolare in questo capitolo. E come possiamo noi portare Dio nel mondo? Vivendo nella nostra semplicità il bene che possiamo fare quotidianamente. Ecco, Luca credeva fermamente in questo. Penso che anche noi, con il nostro lavoro di insegnanti, so che non siamo tutti insegnanti, ma molti sì, veramente possiamo portare questo bene nelle piccole azioni quotidiane. Quindi accettare la nostra missione, che talvolta è difficile perché ci vengono sempre richieste delle cose più grandi di noi e delle cose che per noi magari non hanno neanche tanto senso. Il bene che possiamo fare è creando delle relazioni positive. Luca nel libro lo esprime benissimo, delle relazioni positive fra noi e nella gestione positiva e nella risoluzione dei conflitti. Dice Luca, sempre in questo capitolo che vi citavo, io do sempre la responsabilità di un mio conflitto alla persona che ho di fronte, a un altro, no? Il problema della responsabilità anche. Noi la vediamo, i bambini, è sempre colpa di un altro, no? O della maestra o del compagno che è troppo birbone, è sempre colpa di un altro. Il problema grosso è questo della responsabilità. Se io non vado d'accordo con le mie colleghe, è sempre colpa delle colleghe, no? Certe volte sì, Però mettersi appunto sempre dal punto di vista dell'altro per cercare di capire le sue ragioni, questo è il bene che si può fare quotidianamente. Luca credeva in questo. Tante volte non è avere questi, cioè gli ideali e le utopie sono necessarie, perché Luca era un utopista, però Luca è andato per esempio in Bosnia per raccontare una guerra, poi si è reso conto di quello che succedeva e ha salvato 500 persone, ha capito che non poteva limitarsi a raccontarla questa guerra. Ma lui se l'è proprio caricata sulle spalle questa guerra, perché in quel momento era la sua realtà, era la realtà di quel momento, e ha cercato di fare del bene in quella situazione, nella sua situazione, non pensando a realtà magari più lontane, no? Come purtroppo oggi capita. Noi magari andiamo a fare il volontariato, dice Luca, e poi ci sentiamo legittimati dal trattare male magari il vicino di casa o il marocchino che ci vuole pulire il vetro, o il bambino iperattivo con cui non riusciamo a entrare in contatto. Il capitolo sulla scuola che ci riguarda da vicino, io chiedo a Luca se adesso ha voglia di... È un capitolo importante dove appunto Luca dice di... ci sono due Luca che secondo me si sono messi quasi d'accordo. Un capitolo importante perché appunto Luca qui descrive l'alienazione di uno studente da bimbo fino a quando diventa poi grande, quindi alle superiori, dice non è più un nome ma è un cognome e viene privato del suo essere unico. L'unicità di ogni persona è importante proprio perché per realizzare la propria missione. Purtroppo la scuola molto spesso non fa prendere coscienza della propria strada, no? Forse chi insegna alle elementari, noi abbiamo bambini molto piccoli, cerchiamo di far fare esperienze, più esperienze possibili perché trovino veramente poi le doti per cui sono chiamati ad avere un percorso, un cammino di vita. Difficile poi negli anni poi più avanti, no? Io penso alle superiori, un figlio di 19 anni e con i suoi amici dicevano questa esperienza del liceo che non ha dato nessuna passione. Poi ovviamente per fortuna non tutti i professori sono così, ci sono quelli che le passioni le danno e come. Però insomma è importante, la scuola ha un ruolo importante per creare una società migliore e Luca credeva in questo. Allora ti chiedo di leggere il brano sulla scuola.
Scuola, il luogo dove perdi il nome e diventi un cognome. Il tempo è trasformato in orologio, la scansione oraria che non ha senso a 6 anni diventa la regola. Terapia a dosi controllate, orari, come se la platea fosse di pazienti. Somministrare secondo cadenza, terapia, non scambio, non confronto, incontro. Il gioco è improvvisamente bandito, ma non era uno strumento, eccetera. L'educazione fisica lo salva come sport, ma quasi mai lo fa praticare. Contrapposizione radicale fra mente e corpo. L'esperimento avviene nella cattività dei corpi. In carcere i detenuti fanno culturismo. A scuola gli adolescenti si baciano in bagno. Forse consumano la stessa vendetta. Il prigioniero solo in cella pensa. Fuori no, c'è sempre qualcuno che comanda, maestro, genitori, prete, dirigente, sergente, padrone. Cresciuto uomo così, si rifarà comandando a moglie e figli, e cani, e allungherà la catena che nessuno osa spezzare, perché ognuno di noi tende a diventare secondino. Proposta del marketer. Attenti, perché a scuola è molto facile dirsi innovativi, far credere di cambiare, illudere di fare esperienza del mondo. Si fa vedere un film, si inventa un esperto, si fa un progetto, ma che ti viene offerto in un pacchetto preconfezionato da un operatore sociale, si fa fare una ricerca su internet, si fa un tema di attualità. Ma si fa finta, la tragedia della scuola è questa, perché la lezione è una forma di rappresentazione, dove è molto facile simulare. Tutto avviene in classe, addomesticato da tempi e schemi scolastici. Non si produce esperienza. Farlo e rischiare, oltre regolamenti, permessi, eccetera. Il reparto a Bruno è permesso, anzi imposto, ogni tipo di corso, ma è proibitissima la scelta, la passeggiata in altri reparti, peggio ancora all'aperto, meno che mai di notte. Il flauto dolce, i polinomi. Un incontro presuppone sempre l'unicità di chi hai di fronte, il riconoscimento dell'assoluta originalità della persona, la cura estrema di ogni dettaglio, mentre la scuola è come se ne avesse paura, per cui fugge verso il miraggio dell'omogeneità per sterilizzare le emozioni. Da un lato l'erogatore, supplibile, della disciplina in formati decisi da programmi e libri di testo, dall'altro gli studenti in ascolto, in una finzione di personaggi senza storia, esperienza e quotidianità. Cognomi, appunto. Qui è meglio, usano il nome, non ce n'è tanti di Bruni, differenziati solo per voto a fine anno. Potranno sviluppare un legame con materie somministrate come terapie in un regime di omogeneità che stride con l'esperienza di singolarità e reciproca scoperta che avviene contemporaneamente fra gli studenti? Pennac, dato per spacciato a scuola, è il primario che ricorda ridendo il marchio di perito conciario impresso su di lui dalla scuola media, ma non si accorge che introduce gli esperti in reparto. Il professore vede il talento dell'inventare scuse e gli dà come compito un romanzo a puntate. È l'esistere per qualcuno, l'essere riconosciuti, la passione, l'avventura a sbloccare un destino che sembrava già scritto. La disuguaglianza è scritta alla nascita e la scuola la certifica, ma ancora più la benevola assistenza privata, i circoli delle madame. Il pauperismo generalizzato, la standardizzazione di arredi, aule, eccetera, ingannano. Si realizza la sprefazione alla disuguaglianza originaria.
Ecco, sì, io volevo dire, ci sono diversi temi, avete sentito in questa, poi sì, noi adesso leggiamo solo alcune cose. Per esempio questa storia dei progetti, no? A scuola. si crede di fare una buona scuola, tanto per fare una citazione, una scuola piena di cose, di progetti, quindi LIM piuttosto che progetti comunali, piuttosto che progetti invece di proposti da enti privati. Siamo sei PON, da noi a Torino vanno tanto i PON, non so se anche qui da voi, e inglese, l'inglese ai bambini della scuola materna e poi a, ecco. In realtà poi chi fa scuola si rende conto che la scuola ha bisogno proprio di piccole cose, degli occhi del docente che coglie le sfumature e che coglie l'unicità, come dice Luca, della persona che si trova di fronte. E questa è la difficoltà dell'insegnamento, no? E cercare di tirar fuori, come il professore di Pennac, il bello che c'è in tutti, la positività che c'è. E questo è lo sguardo di Luca sul mondo. E lo sguardo di Luca anche che richiama questo sulla scuola, cita le lezioni di flauto dolce piuttosto che i polinomi e leggi varie della fisica. Tante volte capita, no, chi lavora nell'ambiente della scuola, dire: ma io faccio questa cosa, ma che senso ha per me? Allora trovare sempre il senso delle cose che si fanno con i ragazzi, con i bambini, questo è importante. Chiedersi ogni tanto, noi docenti dovremmo fermarci e chiederci proprio questo, no? Come dove sei uomo, no? La domanda appunto di Dio ad Adamo, perché lo sto facendo? Ha senso per i miei bimbi o per i miei ragazzi fare questo? Loro possono arricchirsi rispetto a quello che io propongo. La scuola ha bisogno di piccole cose. Io insegno da tanti anni, ho fatto le colonie Olivetti, ma non è questo, perché è una questione di sensibilità. Io mi sono proprio accorta con gli anni che siano i docenti che la nostra utenza, che sono i bambini e i ragazzi, abbiamo bisogno di piccole cose, di avere una scuola felice, tutto qui. Io non so se anche voi siete d'accordo con me, in cui c'è un ambiente positivo, sereno, in cui si vede, appunto, tutti possono esprimere il loro essere, no? E tutti vengono accolti. Questa secondo me è una sfida per noi, soprattutto oggigiorno, in cui ci troviamo classi difficili. Adesso io non so la realtà vostra, ma noi a Torino abbiamo situazioni veramente difficili, classi numerose, bambini che tante volte non si riescono a capire, genitori peggio che mai, e però è difficile appunto entrare nelle ragioni dell'altro e cercare di accogliere e cercare di tirar fuori il meglio da ogni essere, perché l'esistenza di quell'essere abbia poi un senso. Perché l'educazione è importantissima proprio per cambiare la società. Monica, sì, tu da insegnante.
Aggiungo solo questa cosa, che in effetti un grande lavoro che fa Luca è quello sul linguaggio. Questo libro è interessante perché non è stato limato, cioè non ha subito l'editing, che invece tutti i libri, poi quando devono diventare un libro, un romanzo, devono passare attraverso un editing e spesso migliorano, cioè La guerra in casa era molto più lunga, poi è stato ricondotto a una forma, una misura, da una bravissima editor dell'Einaudi che ha tolto delle parti, lo ha aggiustato. Questo libro invece ha tutte le spigolosità e anche le imperfezioni di un libro che non è stato pensato così come io l'ho pubblicato, perché ci sono i materiali per fare un libro, ma il libro non c'è. Quindi si sente quasi la voce di Luca che parla, perché non è stato sottoposto a alcun editing, sembra di sentirlo parlare in diretta. Lui buttava giù le idee come gli venivano. E uno dei lavori che lui fa è proprio il lavoro sul linguaggio. Lui per esempio ragiona moltissimo sull'Antigone, sulla tragedia dell'Antigone, in cui Antigone vuole seppellire il fratello Polinice, lui dice tutti noi siamo dei Polinice, contro la volontà di Creonte, che rappresenta invece lo Stato. Lui pensava a molte figure anche di giudici importanti, alla figura proprio istituzionale di chi porta la legalità. Per questo lui ragiona moltissimo per esempio sulle parole giustizia e legalità, dicendo la legalità in fondo è anche la legalità che ha guidato i nazisti a aprire i campi di concentramento e agire legalmente, perché quella era la legge del momento, massacrando e uccidendo, compiendo un genocidio. Quindi attenzione all'uso delle parole, i lavoratori di legalità, parliamo piuttosto di giustizia, mettiamo in discussione le parole, quello che sta dietro le parole. Questo è un lavoro che lui ha fatto tutta la vita, no? Anche in tutti i libri e tutta la vita, parlare bene, usare bene il linguaggio, quello che noi cerchiamo di insegnare. Anch'io sono insegnante ai ragazzi, e il primo passo, no? Per essere dei cittadini, per capire quello che ci succede, perché pensare male, parlare male evitare di essere ostacolati nel proprio cammino di cittadinanza, che mi sembra sempre più arduo e sempre più difficile. La cittadinanza non è inventarsi una bandiera e scrivere sopra un sitavo come hanno fatto molti oggi. La cittadinanza è un impegno quotidiano anche nell'ombra, no? Sulle barricate che sono quelle della nostra vita, delle nostre difficoltà, come stava dicendo adesso Maria Grazia, in una situazione in cui, leggevo, alla scuola vengono ancora sottratte risorse, 30 milioni di euro in meno al prossimo anno, e in cui invece appunto si vogliono fare grandi opere. Quindi Luca su questo ha detto molte cose, adesso Maria Grazia ce le stava raccontando ancora. Ce le può raccontare? Volevo solo dire questa cosa sulle carità di giustizia.
Sì, non so, poi se avete anche delle domande voi da fare o degli interventi, insomma, è bello anche discutere insieme. Sì, io penso che la scuola, appunto, come dicevamo, ha un ruolo veramente importante. Luca lo diceva, in questo libro c'è una parola chiave, lo dicevo già Monica, relazioni. Bisognerebbe contare quante volte Luca scrive questa parola. Perché secondo Luca, ma secondo penso molte persone, io per esempio lo penso, l'essenza del nostro vivere è il creare relazioni. E noi insegnanti secondo me siamo un po' così privilegiati in questo, perché abbiamo l'occasione di creare molte relazioni, relazioni che devono essere relazioni positive. Abbiamo un'occasione straordinaria che è quella di intervenire nella vita di una persona, non essendo genitori, e di lasciare il segno in questa vita, che può essere un segno positivo o nessun segno o un segno negativo. Il dovere di cittadinanza è quello di cercare appunto, come dicevamo prima, di far venire fuori l'unicità di ogni persona, di ogni individuo. Altro tema che appunto si può collegare alla scuola è quello dei social network. Per esempio Luca a un certo punto parla di Twitter, no? Di questi mondi virtuali in cui i nostri ragazzi, ma anche noi adulti, ormai siamo proiettati. E dice, Olga è la sua figlia più piccola che è stata mia alunna, è stata in Nepal con Luca quando aveva, credo, 9 anni. E allora Olga mi raccontava questo. Papà non voleva che io facessi foto. Prima del terremoto loro sono andati in Nepal, l'anno prima, non voleva che facessi foto e mi diceva guarda tutto con i tuoi occhi e poi porta a casa il bello, quello che di bello vedi. Adesso parlando dei social, Luca invece fa riferimento a quanta energia vitale sprecata pubblicando le foto, a un certo punto dice qualunque tipo di foto, anche il vassoio di plastica di un takeaway cinese. Perché in effetti tantissime stupidaggini, no? Vengono poi così consegnate alla memoria, una memoria che però porta via dell'energia alla vita. La vera vita non è quella, no? che si pubblica, non è la foto, ma è quella che tu metti in gioco tutti i giorni. E quindi appunto l'energia delle relazioni. Sono biografie, dice, attraverso oggetti, non sono biografie attraverso appunto le persone. E questo è importante. Tra l'altro, se vogliamo leggere, c'è un capitolo che si intitola Karaoke e parla proprio, riprende appunto il format di Fiorello, vi ricordate sicuramente tutti, perché noi eravamo, penso, più o meno tutti ragazzi quando Fiorello aveva iniziato con questa trasmissione, e da questo pensiero invece Luca mette tutta la sua visione del mondo, sì, del mondo dei social e dell'internet e dei mezzi di comunicazione, dove lui richiama la responsabilità anche di questi mezzi a fornire ai ragazzi dei modelli che purtroppo non sono dei modelli veri, ma sono dei modelli virtuali. Il ragazzo con un avatar può non si mette in gioco, no? E quindi io vengo coperto, ma non ho una relazione virtuale, ma non metto la mia faccia, no? Come si suol dire, così esposta. Ci leggi allora qualcosa da Karaoke?
Violenza dei ragazzi, i genitori, non farebbe male una mossa. La favola di Grimm, Dio crea il mondo e assegna 30 anni di vita al cane, alla scimmia, all'asino e all'uomo. L'asino sa che avrà una vita dura e chiede a Dio di accorciargliela. Dio lo accontenta, 18 anni in meno. Anche il cane e la scimmia si lamentano e Dio accorda loro rispettivamente 12 e 10 anni in meno. All'uomo invece sembra che 30 anni siano pochi e chiede un prolungamento. Così Dio assegna all'avida creatura i resti degli altri. Dopo 30 anni da uomo vivrà 18 anni da asino, duri con il fardello altrui e un lavoro per cui ricevere solo calci. 15-12 anni da cane, ridotto in un angolo a ringhiare senza più denti da mordere. Infine 10 anni da vecchio scemo a deriso dei bambini. La legge Bruno, non gli basta. L'uomo insaziabile, la trattativa con Dio sulla lunghezza della vita continua tuttora. Medicina, industria cosmetica, self-help, milioni di tonnellate di merci che ci insegnano come prolungare la vita. La gente va a correre, si allena in palestra, fa diete, compra cibo sano, va dagli igienisti dentali, dai massaggiatori, dai fisioterapisti, dagli erboristi, dai chiropratici, dai riflessologi, dagli iridologi e le saune. Medita, evita lo stress, evita la carne, evita lo zucchero, evita il sapone, consuma i grassi sani, evita quelli nocivi, pratiche tecniche di rilassamento, abbandona l'alcol, il fumo no, dai. Si porta sempre dietro una bottiglietta d'acqua, di plastica, vabbè, dai. Si sottopone a regolari controlli medici, dentali, oculistici, pratica la camminata veloce, evita i pomodori, mangi più pomodori, studia le etichette, rassoda il sedere, spiana le rughe, digiuna, cucina al vapore, si disintossica, solo un po' di butolino, appena un po'. Milioni di potenziali superuomini, sani, rosi, disciplinati, ottimisti. La morte precoce è una sconfitta personale, una bancarotta di cui noi stessi siamo consapevoli. Le persone vivono più a lungo, ma sono sempre più precarie, senza mezzi per vivere bene. Il prolungamento produce numeri insostenibili di malati, anziani di cui i servizi sanitari pubblici tendono a non occuparsi e le ministre tengono a rubare qualche anno di lavoro alzando l'età pensionabile. Prossimo sabato.
Esatto, citatelo.
I figli non entrano così nel mercato del lavoro garantito, ma devono sobbarcarsi l'onere della cura di questi relitti immortali. Segretamente accarezzano l'utopia del geronticidio. Svizzeri e tedeschi accompagnano i genitori in Thailandia, biglietto di sola andata. Là il personale medico si prende cura di loro fino alla morte. Nell'offerta è inclusa la cerimonia funebre.
Ecco, in questo brano che ha letto Luca viene fuori un po' la riflessione un po' anche critica, anche un po' aspra e dura di Luca sul fatto che sul piedistallo dei valori è stato messo il corpo. Ci sono dei passi bellissimi che fanno veramente tanto sorridere e proprio ridere, no? Perché si parla anche di polpette ayurvediche, di gente per bene che magari non guarda, no? Il vicino di casa che muore di fame, però da mangiare al cane cibo vegetariano, no? Quindi il corpo è il valore assoluto e questo Luca lo critica tantissimo. C'è qualcosa ancora che si voleva leggere? Sì, adesso io ti ho interrotto, ma anche sul corpo della donna purtroppo, no? Che viene mercificato e questi nuovi modelli che invece hanno sostituito le nostre vecchie eroine, le piccole donne.
Solo un attimo.
Sì, che ti ho fatto togliere il segno, aspetta che forse ce l'ho. Pagina 96-97.
Scusate.
Lo so io che ti ho interrotto.
Sul piedistallo dei valori è andato il corpo, prima e ultima risorsa, può essere venduto, abbellito, gonfiato, tatuato, eccetera. Il 90% dei reni trapiantati viene da condannati a morte cinesi. Se il prigioniero è cagionevole, gli sparano nel petto, se è sano in testa e vendono gli organi. Beach, una donna che sa quello che vuole e usa tutto quello che ha a disposizione per ottenerlo. In Sex and the City, le oltrantenni parlano con voce nasale come le tredicenni. Contenuti patriarcali travestiti da simboli di emancipazione femminile. Donne guerriere, Buffy, Lara Croft, Xena e Bulgara, ma nessuno lo sa. Uma in Kill Bill, Catwoman, Thelma e Louise. Trasformazione della donna topo in donna gatto. Emancipate ma non parlano, menano. Probabilmente non hanno niente da dire. Ricordi i lunghi spiritosi dialoghi fra Catherine Hepburn e Spencer Tracy? L'assenza di dialogo nel film di oggi è la prova dell'umiliante assenza del bisogno di dialogo.
E già. Vai Monica, ti metto qua, no, di pure tu.
No, è appunto quello che dicevo prima, no? Vedete che tutti questi brani che stiamo leggendo, un po' dalle mie parole e da quelle di Monica, si vede che è un libro, ogni capitolo ha uno sguardo sul mondo, che poi è un po' quello che è uno sguardo critico, che chi è critico ha. È difficile andare un po', è uno sguardo anche che va controcorrente, no Monica?
Sì, infatti lo sguardo è critico ovviamente anche verso l'istituzione dell'ospedale. L'ospedale viene vista come istituzione totale, no? Un po' alla maniera di Foucault, no? Che pensava al carcere come un'istituzione totale. Anche l'ospedale, anche la scuola sono istituzioni totali. In questo senso creano segregazione, cioè una non permeabilità fra il mondo dei malati e dei sani nelle due direzioni. Quindi questo è quello che Luca cerca di combattere, no? Qui cerca di opporsi, perché appena entrati in ospedale ti danno tutti del tu, il tuo corpo viene manipolato, viene denudato, viene detilato, lui è abbastanza spietato nel descrivere tutte queste pratiche ospedaliere che in fondo ti tolgono un'identità, ti tolgono te stesso, ti tolgono i tuoi tempi, perché devi essere svegliato alle 5, essere continuamente monitorato sulla febbre, sul tuo stato, quando invece magari farti dormire fino a mezzogiorno ti farebbe molto, molto meglio se sei reduce da una seduta di chemioterapia. Quindi mette in discussione tutto questo, ma lo fa con levità, lo fa con ironia, lo fa in fondo con compassione, mi verrebbe da dire, cioè è compassionevole anche nei confronti di chi in modo goffo, dal volontario all'amico, all'infermiere, in modo a volte imbarazzato e già mettendoti in un angolo, cerca di entrare in relazione con te. A un certo punto dici, chiedo delle cose ai miei amici, per esempio che mi riparino la bicicletta perché io non sono in grado di farlo, e loro fanno tutte delle altre cose, mi portano la frutta, nessuno mai che faccia quello che gli chiedo di fare, eppure mi dicono continuamente chiedimi qualunque cosa. Ma poi aggiunge con molto affetto e molta compassione, in fondo i miei amici sono i migliori del mondo, quindi in un certo senso punta il dito e li assolve, li vuole bene. Quel puntare il dito è anche un puntare il dito verso l'umanità tutta, verso se stesso, non è mai giudicante, è anche sempre molto compassionevole attraverso lo strumento dell'ironia. Secondo me questo rende interessante per tutti il libro, perché tutti noi siamo sempre un po' al confine, no? fra malattia, fra sanità e malattia. Ogni giorno è buono per precipitare nella malattia, ma anche per risanarci, per guarire, per reagire. Quindi ti dà tantissimi strumenti questo libro, strumenti di vita, no? Strumenti di morte. Però ovviamente il tema è quello, e lui lo declina in moltissimi modi. Uno dei temi è rimandare, cioè come si fa a rimandare? Allora lui si rifà alle Mille e una notte, all'esempio di Sherazade, che è la donna che deve morire, ma raccontando fiabe per Mille e una notte riesce a rimandare il momento in cui verrà giustiziata. E parla del Tristram Shandy, parla di Virgilio, parla appunto della tragedia greca, di tutti i modi della dilazione, del rimandare, in cui lui era diventato veramente un maestro, e per rimandare si rifugiava sempre in un mondo altro che non era quello della malattia. Lo venivano a trovare, lui si era fatto disegnare da un suo amico molto bravo a disegnare una maglietta con scritto "mi dispiace se parliamo d'altro", perché tutti gli chiedevano, pensando di far bene dell'ultimo ciclo di chemio, e lui indossando la maglietta poteva finalmente parlare della vita, di quello che succedeva nel mondo, che gli interessava molto di più della sua malattia. Lui non voleva coincidere assolutamente con la sua malattia. Fu operato 3 volte, una di queste volte in terapia intensiva si era fatto portare un libro di Bolaño, un autore che a lui piaceva moltissimo, però che aveva pubblicato molti libri, l'ultimo non era ancora stato tradotto in italiano, e lui mi chiese di portarglielo in spagnolo. Lui sapeva molte lingue ma non sapeva lo spagnolo, per cui gli portai il libro e un dizionario di spagnolo. L'infermiera mi disse, ma poveretto, è stato operato pieno di tubi, in terapia intensiva insieme ad altri malati, lo lasci in pace. E io ho pensato spesso a questo episodio, perché per lui essere lasciato in pace era invece avere quei libri, entrare in un mondo altro, pensare alla letteratura, a quello che succedeva nel mondo, non coincidere con la sua malattia. Io sono convinta che lui si sia salvato perché non ha eluso assolutamente nelle cure, perché si è fatto fare di tutto. A un certo punto raggiungeva il bagno, non poteva camminare perché aveva i piedi piegati dalla chemia, e quindi raggiungeva il bagno come i Marines, attraverso le stanze della casa, strisciando per la casa. Quindi ha subito veramente di tutto, si è sottoposto a tutto per vivere, ma senza mai coincidere, senza mai essere la sua malattia, cercando sempre di essere vivo fino alla fine e in piedi. L'ultima cosa che ha detto, oggi no, quando ho capito che sarebbe morto, che sarebbe poi perso i sensi, perché l'oggi era l'oggi in cui lui si era preparato tutti i materiali per poter andare nella casa di campagna a Piancastello, dove voleva scrivere questo libro che non ha scritto. Quindi oggi lui si era proprio, avrebbe continuato a vivere o avrebbe continuato a scrivere. Questo è straziante, ma in qualche modo è anche consolante, perché non si è assolutamente affidato né alla morte né alla malattia, fino all'ultimo è scappato, fino all'ultimo ha voluto essere vivo, e questo è anche una consolazione, anche un esempio per le figlie. Infatti volevamo un po' anche chiudere con un pezzo della lettera, può chiudere oppure puoi continuare, con un pezzo della lettera che è stata letta da un attore, nostro amico Marco Gobetti, il giorno del suo funerale. Luca me l'aveva mandata poco prima di morire, questa lettera alle figlie, ovviamente in forma privata, e io non avevo pensato fino a quel momento di leggerla. Poi in realtà la sua è stata una lunga agonia in cui sono passati a salutarlo, ma lui non era più in grado di capire, era a casa, chi passava da quella casa. Però è passata veramente da quella casa tutta la sua vita, cioè dai profughi agli allievi della scuola Holden, agli amici dei figli, ai figli, a tutti quelli che lo avevano conosciuto. E in quel momento lì io ho avuto proprio quest'idea di leggere, di far leggere, di trasformare il funerale in una specie di, non dico festa, ma di momento vivo, e di far leggere questa lettera che lui aveva scritto alle figlie, perché anche questa lettera è una lettera non solo per loro, ma per tutti, perché dà un sacco di dispositivi, di indicazioni per chi vive. Una delle recensioni più belle di questo libro l'ha fatta proprio il cerimoniere che quel giorno era presente al funerale. Addirittura c'era una marea di persone, 400-500 persone. Questo cerimoniere ha osservato tutto, visto tutto, ha scritto poi una recensione bellissima di questo libro, raccontando questo funerale e l'emozione di aver sentito la lettura di questa lettera, che penso sia stata consolatoria anche per mio figlio. Olga aveva 12 anni, la figlia più grande 20-21, quindi comunque avevano vissuto 10 anni di malattia. Se lo aspettavano, ma in fondo non se lo aspettavano, perché Luca ci ingannava tutti, no?
Sembrava immortale,
a quel punto era entrata nell'immortalità. Quindi io farei leggere ancora Luca questo pezzettino, perché questa lettera è lunga, alle figlie.
Vorrei solo fare una piccola premessa, che mi scuso con tutti per la mia, forse, come dire, incapacità di leggerla a pieno, ma sinceramente questa parte qui mi emoziona tutte le volte che l'ho riletta, per cui inizialmente non la volevo neanche leggere, sinceramente. Però poi, facendo un po' di prove, ho cercato di superare questo pudore, e per cui ho fatto anche delle omissioni che abbiamo concordato preventivamente. Quindi do lettura dell'ultima parte. Lettera alle pulci piccole in forma di testamento. Spero di avervi infilato nel cuore almeno il seme della curiosità, magari in forme diverse. Per esempio, potrebbe essere in forma di narrazione nel cuore di Elena e di vagabondaggio in quello di Olga. E vorrei che quel seme continuasse a germogliare per tutto il tempo che avrete in terra e oltre, ma chissà. Proprio come ho visto che accadeva nella prima parte delle vostre vite. Fin troppo facile dire ora che non c'è tempo, che bisogna fare le cose che si vogliono fare e non rimandare, che tutto corre più in fretta di noi. Facile e inutile, dato che probabilmente c'è un messaggio che ogni genitore lascia al figlio, che il figlio archivia come giusto e poi riscopre quando è il suo tempo, a valle di tanta vita che avrà sprecato, e quando l'urgenza sarà tutta e solo sua. Aggiungo però la certezza che come dicesti tu, Elena, una sera in pizzeria, riempiendomi di orgoglio, non è mai finita, mai. Non pensate mai di essere arrivate alla forma definitiva. C'è sempre almeno una svolta imprevista, sempre. Se c'è un augurio che posso farvi, allora, è di non cadere mai nella trappola della rassegnazione e dell'accettazione. Quasi sempre quella che si presenta come la vita com'è, secondo un'espressione cara ai realisti, gente che in segreto ama la schiavitù, è una truffa. Si può uscire, scartare, fare ancora un giro, magari due, magari di più, e poi sorprendersi di come era facile e possibile quello che sembrava impedito dalla logica ferra di un mondo che ci mettiamo addosso come una prigione, ed è invece solo fantasia, malata fantasia che si spaccia per realtà. Potrei dire con un'immagine che Olga capirà al volo che c'è sempre, in ogni momento, anche quando sembra essere già arrivata alla fine, una strada imprevista che parte dalla soglia e, in fondo alla strada, un qualche vianino dove la gente vive in un modo magari non più perfetto della nostra cattività metropolitana, ma sicuramente diverso, diverso. Il diverso esiste anche nelle nostre vite, basta lasciarsi prendere, non rinchiudersi per paura di affrontare il mondo. Aveva ragione il filosofo che ci disse che il padrone è padrone perché ha messo in gioco la sua vita e il servo è servo perché non lo ha fatto. La dialettica poi rovescia e sorprende, ma da questo passo fondamentale e solo da questo inizia. La vostra curiosità sarà, perdonatemi la retorica, un modo per essere ancora un po' vivo. E spero anche che vi scambiate la forma in cui oggi vedo svilupparsi in voi un patrimonio immenso e prezioso. Anche a Elena entri nelle gambe, anche a Olga negli occhi. Olga, anche tu hai detto una frase che mi porto via dove sto andando. Non riusciranno a fare di me una persona triste e cattiva. C'è troppa allegria nel mio cuore. Secondo me è quella la strada da non tradire mai. Mai per coltivarla bisogna metterla insieme al precetto di Elena. Non è mai finita, mai. Insomma, la metterei così. Quando vi trovate la strada fra i piedi, per ingarbugliata che sia, lasciatela districare, come si districano le pulci, e seguitela con fiducia. Secondo me, meno volte direte meglio di no, meglio sarà. E curate il carisma del rispetto, l'arte di guardare, di saper vedere. Questa cosa l'avevo imparata da Monica, anche se a un certo punto questo fatto è suonato un po' come una beffa. Ecco, proprio da voi due, Olga e Elena, ho imparato a ricordarmi sempre che si può sfuggire a tutto, che niente è deciso e basta, che niente è deciso e basta, che un'altra strada c'è sempre. E per me è diventato un principio che alla fine mi ha scaldato la casa, le notti, i sogni, le sere e mi ha tenuto attivo e in vita alla faccia di una malattia che avrebbe preteso che mi occupassi più di lei che di me. Mi avete regalato anni di vita che sono stati, e qualunque medico ve lo confermerà, puro miracolo. Grazie a voi l'ho fregata, la nemica. Le abbiamo detto a muso duro che io non ero la mia malattia, ma altro. A dire la verità, mi piacerebbe fare un testamento come quello del Duca di San Simon, nominare esecutore un amico fidato e, per ricambiarlo della fatica, donargli uno dei miei dipinti di Raffaello, ma come potete immaginare c'è qualche impedimento. Tanto spero che i beni terreni vi risparterete come avete già deciso. Via Baretti a Elena, via Bertolotti a Olga, via Rastello in comune. I libri, idealmente, dovreste tenerli uniti in una biblioteca comune e coltivare il gusto favoloso della bancarella e dell'usato per colmarne le incolmabili lacune. Ma sono utopie che lasciano il tempo che trovano, temo, in un'era tanto tecnologica. Persino mamma, maestra di lettura, si è convertita al digitale. Però chissà, Elena è così utopista che forse una biblioteca affidata a lei può diventare un infinito labirinto di meraviglia. E Olga è un architetto imprevedibile di universi inediti. Pensate che io collezionavo, e ci tengo, i vecchi Burr color cartoncino, la più bella collana italiana di tutti i tempi. La maggior parte sono a Piano Rastello. Immagino che la mia chitarra non interessi un granché a nessuno. Se la date a qualcuno, fate che non sia uno scout o un barbiere. O almeno che non suoni come uno scout o un barbiere, merita uno che la suoni meglio di me. E gli amici non possono nominarli tutti, sarebbe una lettura di ore, ricordo, ma se lo ricordano tutti, banalmente un motivo della mia lunga e sorprendente sopravvivenza. Così come lo chiarì Dina Grisenti. Non puoi morire, quando sei caduto, intorno a te si sono alzati così tanti e tanto fitti cerchi di lance che la morte farà fatica a passare. Io dico che erano anche cannoni, mica solo lance, grazie artiglieri, mi mancherete. O forse no, se riesco a vagare un po' da fantasma, infesterò le mie case senz'altro, ma spero mi lasciano anche girare un po', non riesco proprio a farne meno. Per esempio, aspetta un po', vado solo a vedere cosa c'è dietro la curva.
Sentiti commosso, quindi
puoi dire qualcosa?
Ma di tu.
E questa cosa del dietro la curva era un po' un modo per spronare le figlie quando camminavamo, ovviamente loro non volevano camminare. E allora lui diceva: andiamo solo a vedere cosa c'è dietro la curva, ma adesso sappiamo che la curva forse è questo posto, perché se vedi che di fantasmi lui parlava spesso, sicuramente in forma di fantasma, o perlomeno con la testimonianza di quello che ha fatto e scritto Luca Celli.
Sì, facciamo un applauso.
Qualcuno vuol fare qualche domanda?
Sì, vuol dire ancora
ovviamente,
una cosa.
Sì.
Voglio dire un'ultima cosa, anche se dire delle cose dopo la lettura di questa lettera è quasi banale, ma sì, noi abbiamo tagliato delle parti. Una di queste, in questo testamento, per me è stato, insomma, mi ha un po' cambiato la vita, no? Perché vabbè, la morte di Luca, come dicevamo prima, a noi sembrava immortale, perché si aggravava, poi dopo faceva le cure, si operava, andava avanti, no? In realtà sì, ce l'aspettavamo, ma non ce l'aspettavamo, quindi così. È stato molto emozionante perché nel momento della cerimonia di cremazione, appunto, è stato letto nella sua forma integrale da questo amico attore, Marco Gobetti. E io quando ho sentito, come avete sentito, ci sono degli insegnamenti non solo per le figlie, ma per tutti, no? Quando Luca dice: non bisogna mai fermarsi, no? Bisogna sempre andare dietro la curva, che, come diceva Monica, è l'incitamento anche che noi diamo ai bambini tante volte quando si fanno le gite, no? Io mi ricordo le colonie Olivetti in montagna, dicevano: dai, dai, andiamo a vedere cosa c'è dietro la curva. E Monica, insomma, e Luca con le loro bambine. A un certo punto, insomma, quando è stato letto, è stato il momento più commovente. E ho pensato io, come tante altre persone, Monica dice c'erano 400 persone, in realtà c'erano 1500 persone al funerale di Luca Rastello. Era impressionante la gente, c'erano tutti i profughi bosniaci con le loro famiglie, tutti gli intellettuali di Torino, tutta la gente semplice che ha voluto bene a Luca, ed erano proprio tanti. Tanto anche Semir, credo, che è un profugo, forse uno dei primi che lui ha salvato, che adesso abita a Pian Rastello, disse: in Bosnia c'è un detto che dice che se al tuo funerale vengono almeno 40 persone, tu vai in paradiso. Dice Luca: chissà dove è andato a finire, perché con tutta questa gente. E allora io ho sperato, in quel momento ho chiesto a Monica, dico: dammene poi una copia di questo testamento perché è troppo bella. Monica ha tenuto segreto e non ha mai divulgato la lettera alle Pulci per un pudore, no, personale. E in realtà quando io, come anche il cerimoniere, perché lo scrive, quando io ho letto il libro, quando Monica ha detto: sai che ho deciso poi di pubblicarlo il testamento, sono stata felice perché è un patrimonio, no? Questo dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, come si usa dire. E c'è ancora una cosa che non abbiamo letto, ma che vorrei leggervi, ed è un messaggio che Luca ha lasciato a Olga, se riesco a leggerlo però, parla della guerra in Bosnia e dice: Olga è una ragazzina che si prende cura dei mali di tutte le persone di tutto il mondo, no? Essendo molto forte, ha un carattere speciale, resistente. Perché resistente e anche sì, coglie le sfumature delle persone che ha di fronte, no? Quindi quando magari la maestra era raffreddata, nessuno, neanche il marito, se n'era accorto, allora Olga arrivava e diceva: ma tu hai bisogno di stare a casa perché sei raffreddata, no? E quindi ti portava i fazzolettini di carta, oppure la caramella, la propoli, perché da piccola si prendeva cura sempre un po' di tutti, dei suoi compagni, delle sue maestre. anche dei suoi familiari. E allora Luca lasciò questo messaggio a Olga, è una cosa piccolissima, ma dato che per me è stata importante, voglio leggervela un attimo. Dice: una delle persone che ho amato e ammirato, anche se non l'ho conosciuto di persona, ma ne ho ricostruito le tracce con cura, si chiamava Moreno Locatelli. Poco prima della sua morte a Sarajevo, durante la guerra, i suoi compagni lo rimproveravano perché, invece di sacrificare tutto alla causa dei civili travolti dalla guerra, teneva un po' di cioccolato per sé e lo mangiava. Lui diceva che aveva bisogno di quella piccola carezza a se stesso per avere qualcosa di più da dare agli altri e diede più di chiunque altro intorno a lui. Ecco, sia pure in circostanze meno drammatiche, se potessi farti un dono sarebbe proprio la cioccolata di Moreno, perché tu sei forte e niente ti può umiliare e io sono pieno di orgoglio per come sei. Ma sul forte gravano pesi che richiedono anche un ricambio di zuccheri e qualche coccola. E questo cioccolato di Moreno, no, che poi è diventato un po' il nostro modo di parlare, no? Ecco, è un po' un invito anche a riflettere sul fatto che bisogna sempre tenere qualcosa per noi, proprio per avere di più, no, da dare agli altri. E Luca questo penso che l'avesse poi proprio vissuto sulla sua pelle. Questo Moreno era il capo della guerriglia bosniaca e quindi chiaramente aveva una responsabilità enorme, e torna il tema della responsabilità, su quello che stava facendo, ma aveva bisogno di quella cioccolata fondente perché era una piccola coccola che lui faceva a se stesso proprio per avere poi qualcosa in più da dare agli altri. E niente, volevo lasciarvi con questo pensiero perché a me aveva fatto tanto riflettere questa cioccolata di Moreno e questa lettera alle Pulci. Ecco, Monica, volevi aggiungere...
Questo pomeriggio un po' per noi la cioccolata di Moreno, perché sì. Parlare di Luca in qualche modo, commuoverci e passare un po' anche i suoi messaggi, le sue idee, per noi è una forma anche di consolazione, sì, di continuità. Magari qualcuno vuole chiedere, dire qualcosa, aggiungere? Giovanna, ancora con...
No, mi si sente, parlo forte, si sente. La pubblicazione...
Sì. Allora io ho cominciato a leggere il materiale, ho visto che non ci mettevo tantissimo a metterlo a posto perché era, non dico perfetto, ma appunto molto già organizzato in file diverso. Ho provato a mettere dei titoli provvisori, ho scritto un'introduzione, poi ho fatto riferimento all'editore di Chiare Lettere, perché l'editore di Chiare Lettere, che è Lorenzo Fazio, ha un po' il destino di essere l'editore di Luca, perché durante il tempo dell'università noi avevamo pensato di fare una specie di rivista monografica, una cosa pesantissima che però ci divertiva molto fare, un po' per gioco la portammo a vedere a un editore, Marietti di Genova, dove c'era un prete un po' utopista anche lui che lo volle pubblicare. In realtà ne uscirono solo due numeri. In quella redazione c'era il giovane Lorenzo Fazio che subito ci accolse. Poi Lorenzo Fazio passò a Einaudi, quindi seguì tutta la pubblicazione della Guerra in Casa. Poi finì ad aprire una sua casa editrice del gruppo Mauri Spagnol, che è Chiare Lettere, e da allora ha pubblicato alcuni libri di Luca, fra cui Binario Morto, Io sono al mercato. Quindi ho chiamato lui e lui si è mostrato subito disponibile a voler pubblicare il libro, perché era molto legato a Luca anche affettivamente e credeva in questo progetto. Effettivamente il libro... Chiaramente non si spera in grossi ricavi, in alcun ricavo, insomma, era solo per non lasciarlo nel cassetto, per non lasciare questo materiale che in fondo è prezioso lì sul desktop di un computer. Però sta riscuotendo molto successo, diciamo che lo comprano, perché c'è un po' un'aspettativa, un piccolo culto, direi di nicchia, anche a Torino, abbiamo visto anche a Portici di Carta, a San Filippo Neri, per cui Luca è molto amato, cioè vengono molte persone a cercare di raccogliere le sue parole, di ascoltarlo ancora, anche se lui non c'è più, e lo ricordano con affetto. Questo è molto molto bello anche per noi.
Sì, vero. Qualcun altro vuole? Sì.
Michele.
Ma io ho conosciuto, fortunatamente, Luca, lo conoscevo di nome, ho conosciuto sto cominciando a conoscerlo sempre di più, perché Monica è stata collega di mia moglie come insegnante e quindi mi ha sollecitato a conoscerlo da un punto di vista sia delle pubblicazioni, da un punto di vista anche dei filmati. E più lo conosco, più mi rendo conto che ci sono alcune caratteristiche che lo contraddistinguono. Mi chiamo Michele Consiglio, vengo da Torino, lavoro nella scuola, faccio il dirigente da 43 anni, non mi lascio nonostante abbia un po' la voglia e il desiderio di andarci, ma credo nella scuola, perché credo che la scuola sia l'unico soggetto che possa trasmettere nozioni, valori, aggiungo io, speranze. Fino a 3-4 anni fa dicevo speranze, adesso dico speranze disperate, questo è il contesto. Ma le suggestioni, gli elementi, le caratteristiche che sono venute fuori anche da questo incontro, di cui mi complimento perché è assolutamente valido sia in termini di metodologia sia in termini di spessore di contenuti, sono l'umiltà, sono la verità, la disponibilità, la concretezza, che sono qualità che noi come comunità educante, vedo che penso che sia la maggior parte del pubblico, siano lavoratori della scuola, dovremmo cercare di provare quantomeno a trasmettere ai nostri alunni. Un elemento che secondo me li collega tutti, e chiedo se di avere conferma di questo per Luca, era la ribellione. La ribellione positiva rispetto a tutto ciò che era omologazione, tutto ciò che era mediocrità, tutto ciò che era strumentalizzazione. Io credo che Luca non sia d'accordo sulla manifestazione di questa mattina a Torino, assolutamente, sia fingendo e sia esprimendo tutte la sua criticità, come non lo sono d'accordo io, perché la strumentalizzazione dell'omologazione, e questo si collega a un elemento che è la verità e che dovremmo cercare di trasmettere ai nostri alunni, è che la verità è fatta di tante verità e che non dobbiamo essere passivi nel ricevere, ad esempio attraverso i social, attraverso i media, attraverso la stampa, quel pensiero unico, ma dovremmo insegnare ai nostri alunni che la somma di tutte le verità, l'analisi, la sintesi, dobbiamo cercare di far capire loro che sono loro i protagonisti della verità rispetto a qualsiasi tematica, a qualsiasi questione. E lo dice uno che, quando c'è stata la guerra in Bosnia, noi avevamo un governo di sinistra, avevamo D'Alema che si andava a complimentare con il presidente serbo, che poi è stato condannato per crimini di guerra, e stamattina, francamente, tutte quelle migliaia di persone che non sanno nulla della TAP,
esatto,
non sanno nulla della TAP, non sanno che ad esempio in Spagna c'è un unico binario,
esatto,
per cui i treni veloci cammineranno alla stessa velocità dei regionali, se non sanno nulla che ad esempio in Ucraina e in Francia i lavori non sono nemmeno iniziati. Ecco. Eppure tanta gente che... Io ho fatto il D'Azeglio, ho fatto l'ultimo anno del D'Azeglio quando Luca ha iniziato il primo anno del D'Azeglio. Ecco, una delle cose che ho imparato è che veramente occorre, rispetto a qualsiasi questione, essere in grado di farsi una propria idea. In un contesto come questo, che tende ad omologare tutto, sicuramente questa è la nostra mission come docente. Una domanda. Tra gli insegnamenti, i messaggi, quale vorreste, di Luca, quale vorreste che fosse quello che più potesse essere assimilato dai nostri alunni? Mi sembra che Maria Grazia insegni in una scuola elementare e Monica in una scuola media.
Grazie. Allora, i messaggi sono due fondamentalmente. Uno è quello del ricercare sempre la verità, come dicevi tu, e quindi il messaggio di Luca all'ultimo incontro in quinta elementare disse: ragionate sempre con la vostra testa, ed è quello che insegniamo ai bambini fin da piccoli, no? Se uno ti dice ma è stato lui maestra, ma se uno ti dice buttati dalla finestra, tu ti butti? No, allora ragiona con la tua testa. ed è una cosa da piccoli, ma che poi ci si porta dietro tutta la vita. Secondo me noi dobbiamo seminare fin dalla scuola dell'infanzia il fatto di avere un pensiero critico, che poi vuol dire appunto la ricerca della verità e non dell'omologo. Io sono ormai sono quasi dell'omologo, ma vabbè, sentite, avete capito, del conformismo. Questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio è quello della relazione. Il fatto di vivere non l'io, no? Ma il noi. Allora io dico sempre, quando entrate in questa classe non siete più io, ma lo dico ai genitori alla prima assemblea, ma c'è una comunità educante, c'è un noi, quindi avere cura dell'altro, praticare la gentilezza, instaurare relazioni positive. Questo dobbiamo però farlo innanzitutto noi adulti, anche se non è facile, anzi è sempre più difficile, e con il nostro esempio, la parola che ormai è scomparsa dal vocabolario, dobbiamo poi trasmetterlo ai nostri alunni. Quindi coltivare relazioni positive ed avere un pensiero critico, questi sono i due messaggi forti che mi sembra importante.
Sicuro, aggiungerei una cosa perché non sapevo che Michele era da Zeglino come Luca. E quando appunto Luca, che appunto parla del 77, lo sapeva bene, si diceva puoi fare la rivoluzione, puoi ribellarti se sei il primo della classe. A me sembrava molto dura una volta questa prescrizione, però in qualche modo Luca l'ha assimilato, cioè inutile essere ribelli se non si va a vedere. Luca non era un vendettario, Luca era ribelle sicuramente, ma non in modo gratuito, perché poi quando andavi un po' a grattare, lui sapeva tutto, come diceva Baricco, era un sapientino, cioè si era documentato prima di criticare. Ecco, agli allievi passerei questo concetto, prima di dire io, dire noi, e quindi prima di protestare, alzare la mano, e andare sempre a vedere, perché magari le nostre idee sono pregiudizi, quindi prima di criticare, di protestare, documentarsi, studiare. In fondo Luca ha studiato tutta la vita, cioè è stato un grandissimo studioso. Lui a un certo punto ha voluto andare, era al tempo dell'università, faceva filosofia, è voluto andare in Cecoslovacchia, allora era la Cecoslovacchia, non era caduto il muro di Berlino, i suoi genitori poverini si rassegnavano sempre un po', questi che sembravano un po' dei suoi capricci. Per 3 mesi è stato a Praga e a Praga ha cominciato a studiare il serbo-croato, perché lui, cioè il ceco, perché lui piaceva, aveva facilità nell'imparare le lingue, ha conosciuto con la sua testardaggine, si era innamorato di uno scrittore che si chiama Rabal, e aveva letto nei libri di Rabal, che però era un po' immaginifico, che Rabal andava sempre a bere in un'osteria con qualcosa di verde. Luca continuava a cercare questa osteria, non la trovava, finché ha visto un vecchio che effettivamente stava prendendo appunti sulle poesie sul libro delle poesie di Eliot, e a cui la penna si era scaricata. Luca gli ha prestato la birra, insomma alla fine ha scritto un bellissimo pezzo sull'intervista che lui ha fatto a questo scrittore. Questa era proprio la sua testardaggine, andare a vedere quello che a lui piaceva la letteratura, è dovuto partire, andare a vedere, conoscere questo scrittore. È cominciato un po' così la sua carriera di giornalista, perché poi ha pubblicato questo bell'articolo, Goffredo Fofi lo ha cercato, un altro suo grandissimo riferimento ideale, Goffredo gli ha sempre voluto molto bene. E avendo letto questo suo articolo, lo ha chiamato alle 7 del mattino per fare la conoscenza di un ragazzo, ecco, un vero pedagogo come Goffredo. Lui ha sempre cercato le persone che gli sembravano interessanti per tirarle dentro ai suoi progetti. Però la voce di Goffredo Fofi era stranamente simile a quella di un compagno di studi di Luca, e quindi Luca si è sbagliato, gli ha detto, quando ha sentito dire io sono Goffredo Fofi e vorrei parlare con Luca Lastello, lui ha risposto io sono Cesare Calles e non rompo le scatole alla gente alle 7 del mattino, perché Luca era anche così. Quindi da lì è nata una grandissima amicizia, e insomma questo direi agli allievi: studiare alla fine, ma non studiare le cose in modo appunto conformista, omologante, noioso, andare a vedere. E io dico sempre a loro, andate a cercare delle cose in più rispetto a quello che si fa in classe, c'è sempre un modo per approfondire anche un aspetto che a voi sembra periferico, e forse lo è. Quanto tempo abbiamo perso noi nei pomeriggi a non studiare quello che c'era sul libro, ma andare un po' a scartabellare quello che trovavamo un po' in casa o negli appunti, e sembravano perdite di tempo, invece quelle fasi digressive, così quei sentieri poi in qualche modo ritornavano sempre alla strada principale, questo direi agli allievi, la curiosità.
La curiosità. Qualcuno vuole fare qualche altra domanda? O avete delle, anche non domande?
Intervento. La parte dove parla delle fissazioni, dove tutti devono essere sani, tutti devono essere, e si rinuncia a un sacco di cose, per cui c'è la donna che sgrida la madre 94enne perché in ospedale, forse gravemente malata, mangia di nascosto la Nutella, cioè. E invece anche lei dovrebbe tenersi sana, però comunque 94
negli anni, ultimi giorni di vita, insomma.
C'è arrivata. E questi, però, questi paragoni comunque fanno ridere, però ti fanno anche
pensare.
Ti fanno pensare, ti fanno riflettere, come il fatto appunto degli amici che comunque cercano di portare questi rimedi, queste marmellate.
Sì.
La marmellata ayurvedica che toglie tutti i mali, l'aloe che comunque sì. non riuscendo a comprendere che veramente lo fanno per loro stessi.
Sì, certo.
Perché questo è il timore che hanno loro della morte. E quindi in questo modo cercano, rassicurando lui, cercano di rassicurare se stessi. Ed è sempre comunque, cioè, queste riflessioni sono riflessioni che lui fa sugli altri, ma poi sono cose che alla fine abbiamo pensato tutti, cioè vuol dire qualcosa, vuol fare qualcosa per quella persona, magari poi scegli delle banalità che non sono fatte con cattiveria, che però in quel momento magari quella persona avrebbe bisogno appunto di fare qualcos'altro, di dire cose che non riguardano la malattia, o semplicemente di essere ascoltata.
Certo. Sì, infatti lui era proprio contro tutte le formule, a un certo punto si era fissato con tutti, gli portavano dei rimedi naturali, poi dall'India delle cose, lui le nascondeva in tutti i posti. Non le... però l'aloe per esempio, cioè lui aveva subito delle antenne molto mobili su quelli che sono i luoghi comuni, perché poi tutti noi abbiamo bisogno di ricette, quindi tutti quando vediamo gli amici ci dicono adesso sto seguendo un corso di yoga, sto facendo, perché il bisogno di ricette, il bisogno di un percorso rassicurante nelle corde di tutti. Per esempio, una delle cose che lo aveva fatto più arrabbiare era la teoria di Hammer sull'autoguarigione, perché diceva ma come, già ti ammali e poi sei ancora colpevole se non ti autoguarisci, e quindi lui era sempre molto, molto critico su tutte queste cose, pur in realtà mettendo in atto per sopravvivere probabilmente dei suoi dispositivi, dalla chitarra ai libri, alla matematica. Lui ha studiato matematica fino alla fine, quindi aveva tantissimi interessi, quella era la sua aloe, però metteva in discussione un po' i luoghi comuni, ecco, della cultura corrente.
Io volevo che Luca leggesse ancora un brano sull'amore, quello dell'inizio.
Chiudiamo così.
Proprio sì.
Chiudiamo con una parola.
In realtà è l'inizio del libro, forse il capitolo più strutturato del romanzo, no? La luce.
Sì, è tratto dalla luce.
Sì.
Leo Parlante è
esatto,
il clochard
esatto.
Barbone
che racconta,
Ottavio Beniamino, perché a seconda
non sapeva ancora come
esatto,
chiamarlo.
Di giorno forse nascosto era Beniamino, invece di notte diventava Ottavio, e insomma era un personaggio particolare,
sì,
che viveva all'interno dello scrittore.
Che doveva essere il protagonista.
Esisteva davvero al Mauriziano,
sì,
girava
sì,
questo clochard.
E racconta appunto la visione sui binari morti, diciamo, del treno di questi due innamorati.
La storia d'amore che voglio raccontare batte un sentiero di assi marcite, residuo di una ferrovia fantasma, ma per loro è un valico, un cancello. Prima era un sentiero di binari e treni merci, c'erano cisterne e case blu di custodi, e uomini sudati e bruciati dalla fatica. Un tempo c'era un altro tempo. Ora accade qualcos'altro, là sotto lungo il binario che non c'è più. Un uomo e una donna, un amore. E la paura di allungare il passo nella soglia deformata di una ferrovia fantasma. Per questi due tutto è soglia, lunga quanto il tempo che una città ha impiegato per dimenticare una parte della sua ferrovia, una parte del sudore di quegli uomini bruciati, o lunga quanto il tempo che durerà questo brio. La donna è buffa, ogni tanto sbatte i piedi a terra come un clown, alza le gambe e l'uomo ride e vorrebbe abbracciarla per dirle quanto ama i suoi gesti di bambina. Lei ha i capelli scuri e la pelle chiara, anche se un poco abbronzata. Tiene con le mani limpide i suoi pantaloni troppo lunghi, scopre chiuse le ginocchia, l'incavo del polpaccio. Lui passa davanti, taglia per lei il sentiero, sente che lei fa finta di volere una guida nell'incertezza del cammino e trasforma il sentiero per lei, lo descrive per non farla fermare, usa le parole, racconta storie e le racconta al sentiero e onora tutti i piccoli dei che incontrano lungo la strada. La voce di una divinità bambina, gli spiriti dei fantasmi delle Americhe lontane, il grido d'aiuto dei tossici che si bucano tra i fiori e gli escrementi. Senza quell'uomo, dalla pelle stanca e dagli occhi generosi, lei non sarebbe sul sentiero. L'uomo ha la barba scura, adesso è lui il più vecchio. Qualche volta ha i gesti impacciati, ma quando si mette alla guida della donna ha dentro il cuore sicurezze millenarie, di generale. Ogni passo significa «io sono con te». Lei sorride, dentro e anche un poco fuori. Vuole che lui veda il sorriso. Guardandoli da lontano, troppo lontano, avrei voluto affiancarmi a loro sul sentiero, mi sembra di sentirli parlare di una cosa che nasce ogni volta che sono insieme. Per una frase soltanto li salverò. Li ho sentiti ridere e dicevano «siamo un genio». Non capisco, ma capisco che si amano, anche se non si toccano, non si baciano. Sono stato attento, c'è stato solamente un abbraccio finale, con un fumo in lontananza e di nuovo la città incombente. Lui protegge, lei si fa proteggere finalmente. È il gioco antico degli uomini e delle donne, vecchio da prima che fosse vecchio il mondo. Lui la segue, segue ogni giravolta, segue anche la sua mente e lei si fa inseguire. Poche parole. Suona una memoria, occhi chiusi, sanno improvvisare, saltano dal trapezio e la presa scatta sicura, senza bisogno di accordi. Oggi questi due sanno suonare le armoniche strane del silenzio. Il sentiero di traversine parla una lingua dei morti. È morta la città dopo aver gridato a lungo aiuto, morto il grande ospedale oltre la grata, morta la ferrovia, sono morti i cantieri e le cisterne. È un sentiero ciclico dove l'uomo e la donna incontrano orti, fiori, fabbriche, aghi, scarpe spaiate, case di zingari, teste di bambole macchiate di nero. Assemblano e smontano. La via si apre sempre e si chiude con la vita, attraverso la morte si riapre la vita.
Bello. È una chiusura che dobbiamo a Monica, perché secondo me questi due che camminano ci sei tu,
sulle
traversine ci sei tu, c'è Luca, e insieme, come appunto lui dice, siamo un genio, no? Insieme si è la completezza. E io li ho conosciuti tutti e due, ho avuto la fortuna di essere accolta in questa famiglia, perché poi pensate, Olga mi ha anche scelto come madrina di Cresima, ma quindi sono a tutti gli effetti ormai in famiglia. E io trovo queste due pagine bellissime, perché si sente proprio l'amore di Luca, e l'amore di Luca insomma per la vita, per la sua famiglia, per la sua donna, ecco. E niente, io chiuderei così, se non avete altre osservazioni. Ah sì, c'è Francesco.
Vieni, Francesco.
Parla forte, però.
Le riflessioni che sono state fatte mi portano indietro di tanti anni. E, appunto, quando ero ragazzo avevo conosciuto dei missionari. E, in sostanza, il messaggio più forte che mi volevano lasciare, cioè che mi avevano lasciato, è che un po' ritrovo questa sera, un po' anche nella figura di Luca, è lieto. È quello che può essere bene.
tua madre.
Sicuramente sì, e tutti si ricordano un po' anche di come riusciva a entrare in relazione con le persone. Lui ha insegnato anche alla Holden, sarebbe stato un ottimo insegnante perché riusciva ad avere una presa, i suoi studenti lo hanno amato moltissimo, però anche lì era lievito appunto scomodo, alla fine gli avevano chiesto di fare un corso di narrazione, lui ha fatto un corso di matematica, era sempre un bastian contrario, alla fine faceva sempre quello che voleva lui, però col senno del poi, anche se appunto non sempre era facile vivere con una persona così, forse faceva bene, cioè aveva ben chiaro quello che doveva fare, quindi alla fine sì, è stato un lievito, nel senso che ha mosso molte coscienze, molte situazioni, ha cambiato anche molte situazioni. È riuscito, come stavo dicendo, anche a cambiare un po' la prospettiva dei suoi stessi genitori, no? Rispetto alle cose che faceva lui, dei figli, degli studenti, degli amici. Quindi tutti gli amici, quando c'è stato questo momento di accoglienza dei profughi, ci hanno aiutato, ognuno a suo modo. Chi aveva fatto economia per sto un conto e ha stabilito che ognuno doveva mettere 10.000 lire al mese, gli altri hanno aperto le case, tutti sono stati coinvolti da questa energia, ecco, era una persona piena di energia. E l'ho usata fino alla fine, quindi mi sembra un ottimo paragone. Grazie Francesco.
Okay.
Io vi ringrazio a nome dell'Associazione Museo, del Polo Citativo e penso di tutte le persone presenti, e ci avete proprio, è come se ci fosse stato lui, ci avete commossi e è stata una bellissima,
grazie a voi,
una bellissima esperienza, e faremo tesoro di questo lievito, ci faremo,
esatto,
lievito,
sì, esatto,
anche
sì,
di questo cioccolato,
tutte e due,
che spesso non usiamo, non usiamo per curare noi stessi.
Grazie a voi.
Vi invito al prossimo incontro, sabato prossimo ci sarà l'ex ministra citata nella lettura, e i prossimi appuntamenti se vorrete. I libri, chi vuole acquistare i libri sono qui.
Grazie a voi per essere venuti, aver partecipato, e, nonostante il tempo.
Sì.
Grazie mille. Grazie a voi.